Grazie. Grazie per la vostra presenza. A saperlo, dato il contesto, avrei scritto non la razza e la lingua, ma la razza, la lingua e il caldo, così avrei tenuto anche un tema interessante. Dunque, ci sono delle idee che sono pericolose, le si vedono, si riconoscono a occhio nudo in faccia e si sa come contrastarle. Le idee più pericolose però sono quelle che non si vedono. E talvolta sono così pericolose che, prese isolatamente, non costituiscono un pericolo, ma se sono abbinate diventano una miscela esplosiva. Le due idee di cui voglio parlare stasera, in cui parlo nel libro e che voglio condividere con voi, sono molto semplici da enunciare. La prima idea, la prima tesi, è che esistono lingue migliori di altre, lingue geniali, lingue banali, lingue musicali, lingue aspre. Sembra non esserci tanto pericolo in questa idea. E la seconda idea è che a lingue diverse corrispondano percezioni diverse della realtà e diversi modi di ragionare. Quello che voglio farvi vedere, e che è il contenuto di questa chiacchierata con voi oggi, è che se noi prendiamo queste due idee, quello che salta fuori è un disastro ed è la motivazione del più pericoloso tra le forme di razzismo, quello che tra l'altro ha già dato origine a uno dei più colossali delitti della storia. Allora, per farlo mi sono organizzato in questo modo, c'è una specie di piccolo preambolo storico e poi ho cercato di isolare i due problemi e quello che cercherò di fare con voi è di farvi vedere come si possono smontare queste due idee. Se riusciamo a smontarle potremo avere la garanzia che le cose funzionano in un modo che ci si aspetta migliore. Dunque, iniziamo con un fatto che sembra in qualche modo marginale. Nell'Ottocento, nel grande stagione della ricostruzione linguistica delle lingue che si parlavano in Europa, ci si accorge che c'era una lingua in qualche modo nobile, una lingua che veniva parlata da una popolazione nobile, una lingua che veniva a produrre concetti estremamente importanti, fondanti della cultura contemporanea. Il termine nobile in questa lingua era ariano. E da qui inizia l'invenzione della razza ariana. La razza ariana sarebbe la lingua parlata dagli ariani. In questo libro, scritto da Max Müller, che è un linguista bavarese che però presenta le sue tesi in Inghilterra, si dice molto chiaramente questa società è superiore perché parla una lingua superiore. In realtà Müller, che veniva anche considerato come una persona di grande prestigio, gli hanno persino dedicato un francobollo, Müller si pente alla fine della sua carriera e dice di essere stato di non essere stato compreso bene. Lui dice di non aver avuto intenzione di incollare la nozione di lingua alla nozione di razza, ma purtroppo il danno era fatto. In realtà, e questo la dice lunga su come la scienza venga recepita dalla politica e dalla società, in realtà i linguisti si erano accorti insieme a Müller che non stava in piedi l'idea di una società ariana con una lingua ariana. E scusatemi una parentesi nella parentesi, perché me ne sono accorto dopo aver scritto il libro. Sono andato a controllare l'etimologia del termine ariano, avrei forse dovuto farlo prima. Il termine ariano ha la radice ar, che nelle lingue nostre, come nell'italiano, ha dato arare. La lingua ariana era la lingua delle popolazioni agricole, che si opponeva alle popolazioni nomadi. Vedete, voi vedete sott'occhio, a occhio nudo, i due contrasti fondamentali delle civiltà, gli stanziali e i migranti. Salvo che bisogna per forza ammettere che tutti noi a un certo punto siamo stati migranti, ce lo siamo dimenticati. Detto questo, questo scrive nel 1864, si sa già nel 1921 in un testo non particolarmente rilevante, che quella della razza ariana era quella che si chiamerebbe oggi una bufala, una fake news, una palla, un'idea che non stava né in cielo né in terra. Purtroppo, simultaneamente a questa idea della razza ariana, si stava muovendo su un altro livello una interpretazione speciale delle leggi di selezione naturale di Darwin. In particolare, c'è un testo molto interessante, è un testo che viene scritto da Sir Francis Galton, viene scritto in inglese, Saggi di Eugenetica, dove si teorizza, io ho fotografato due pezzettini del libro in inglese, ma che il cui nucleo voglio verificare insieme a voi, dice: l'eugenetica è la scienza che tratta di tutte le influenze che migliorano le qualità innate di una razza. E un po' dopo si dice: il credo dell'eugenetica è fondato sull'idea di evoluzione, il riferimento ovviamente a Darwin, ma continua, non una forma passiva di evoluzione, ma una forma che in qualche modo può dirigere il proprio corso. Gli esseri umani si accorgono di poter dirigere il corso dell'evoluzione. Se voi combinate la nozione di razza con l'idea di evoluzione attiva, arrivate a questo, una delle prime testimonianze di leggi razziali. Per me sorprendentemente, forse per qualcuno no, ma è interessante condividerlo, questa legge è stata promulgata in Virginia nel 1924. È una legge che impone che non ci possano essere matrimoni tra persone con la pelle di colore bianco o con la pelle di colore nero. E c'è una diffusione enorme di idee che in questo senso vengono poi a corroborare l'idea della soppressione eugenetica appunto per migliorare la razza. A New York nel 1932 c'è un grosso congresso di eugenetica, si teorizzava che l'eugenetica dovesse avere radici in tutto, la forma dell'albero non è un caso, dovesse avere radici in qualsiasi ramo del sapere, in qualsiasi ramo della vita civile, sociale e naturale. L'eugenetica era il credo, l'essere umano che diventa capace di controllare la propria evoluzione in modo attivo. È evidente quello che è successo dall'altra parte dell'oceano. Sulla base di idee come queste vengono promulgate le leggi di Norimberga. Le leggi di Norimberga del 15 settembre del 1935, dove si determina la protezione del sangue e dell'onore della razza ariana. È molto interessante notare che i tedeschi utilizzano un manifesto, in questo caso per corroborare le loro scelte, che dice: noi non siamo soli, e c'è un elenco dei paesi che a quel momento stavano già utilizzando delle leggi per la protezione della razza: Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Ungheria, Regno Unito, Svizzera, Polonia, Giappone, Latvia, Estonia. E naturalmente non potevamo mancare noi con la promulgazione delle leggi razziali. Voi capite che il contesto culturale in cui ci troviamo sembrava blindato. Da una parte c'era una scusa culturale per la razza, fondata a partire da osservazioni di tipo linguistico, dall'altra c'era un uso propositivo delle leggi di selezione naturale e quindi la legittimazione della soppressione. Questo è il contesto in cui si muove l'idea delle due idee pericolose, delle due tesi pericolose che combinate insieme possono costituire il vero problema del razzismo contemporaneo. E ora quindi passiamo dalla questione della razza alla questione della lingua e della razza. La teoria della razza migliore, basata sulla lingua migliore, ha attecchito oltre ogni ragionevolezza per la forza delle due tesi in questione. Quindi per smontarla davvero bisogna smontare quelle due tesi. Premessa, perché altrimenti diventa difficile poi utilizzare uno strumento razionale per smontarle. Dobbiamo capire che c'è una differenza tra diversità e graduatoria. In altri termini, le differenze non implicano necessariamente delle graduatorie, le differenze sono dei fatti osservativi. Qualcuno è più alto di qualcun altro, qualcuno è più magro di qualcun altro, il problema diventa importante quando le graduatorie dipendono da una funzione scelta arbitrariamente. Allora lì la nozione di superiorità entra in gioco. E com'è possibile che la nozione di superiorità si basi sulla nozione di lingua? Beh, perché ci si può immaginare di costruire una graduatoria tra lingue. Cioè, perché una lingua sia migliore di un'altra, bisogna che esista una funzione alla quale questa lingua risponda meglio. Ora, quali sono le funzioni a cui può rispondere una lingua? Fondamentalmente tre. Una lingua può descrivere, essere usata per descrivere. Posso descrivere l'ambiente in cui sono ora, i vostri volti, come siete vestiti, il mio paese, cosa ho mangiato stamattina. Per ragionare posso condurre delle inferenze. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. Siamo capaci noi esseri umani di produrre delle previsioni, anche di scaldarci evidentemente, ma questo magari non notatelo, è una conseguenza della passione. E poi di comunicare. Smontare queste due tesi vuol dire in qualche modo smontare la possibilità che esistano graduatorie di merito rispetto a queste componenti. Il primo punto, quindi, sarà di convincervi o di offrirvi delle ragioni per credere che non esistano lingue che siano diverse in quanto a percezione e logica. Qui il problema diventa molto delicato e assomiglia a un problema straordinariamente interessante che ha caratterizzato la nascita della scienza contemporanea. In un bellissimo saggio di tanti anni fa, scritto da Ludovico Geymonat su Galileo Galilei, si osservava che la scienza contemporanea non fece un passo avanti quando, a partire da quella antica, allargò il suo dominio di visione, ma al contrario, quando restrinse il campo. A chi piace il cinema, quello che è successo nella scienza è un po' quello che ha insegnato Stanley Kubrick con la sua regia, a fare uno zoom lento su un oggetto, isolarlo da tutto il resto. La scienza, quando utilizza il metodo galileiano, è un processo di focalizzazione su un unico tema che viene fatto proprio cercando di isolare gli altri. Husserl chiamava proprio questo sistema il criterio, il metodo galileiano della ricerca. Ora, siccome io vi sto parlando di comprensione della realtà, la realtà è tutto quello che ci circonda, che possiamo pensare, immaginare, capite voi che misurare la comprensione della realtà da parte di ciascuno di noi è un'impresa che non ha speranza di poter essere conclusa. Cosa vuol dire misurare la comprensione della realtà? Quali numeri possiamo associare alla comprensione della realtà? Oggi ho compreso 73, domani 58, di cosa? Quindi quello che dobbiamo fare è fare come ha fatto Galilei, e che ovviamente non l'ho fatto io, lo insegna la scienza moderna, lo insegna per primo la linguistica contemporanea, invece che misurare globalmente la comprensione della realtà, si può cercare di ragionare utilizzando dei domini piccoli, circoscritti, limitati, sui quali possiamo fare delle misure e dei ragionamenti. Allora ve ne propongo due. Mi sembrano particolarmente interessanti. Il primo problema riguarderà la percezione, ve l'ho detto, no? Una lingua come funziona è quella di percepire la realtà e la seconda è quella di ragionare. Lo scopo mio, vi ricordo qual è, quello di farvi vedere che in realtà non è possibile fare una graduatoria tra le lingue di lingue che ti permettano di comprendere meglio la realtà o di ragionare meglio. Se queste due categorie vengono smontate, si smonta all'origine la possibilità di costruire una graduatoria di lingue e quindi di ancorarle in qualche modo alle persone. Allora, il primo caso è costituito dai nomi dei colori. I nomi dei colori sono evidentemente un dominio molto vasto. È un dominio vasto perché i colori sono infiniti, sono tante quante sono le radiazioni elettromagnetiche in continuo che si manifesta. Poi sappiamo che però le lingue variano sul numero dei nomi dei colori. Guardate, questa è un'impressione che si ha anche individualmente all'interno di una lingua. Io non credo molto, e ci sono delle operazioni interessanti, che ci siano delle differenze di genere di uso tra le lingue. Però certamente ci sono delle differenze di stili e di cultura. Tipicamente ci sono state fatte le misure sui nomi dei colori che conoscono le donne rispetto agli uomini. È vero, perché probabilmente per una questione culturale c'è una sollecitazione diversa. Io tra fumo di Londra e canna di fucile, giuro, non riuscirei neanche sotto tortura a trovare una differenza. Poi c'è sangue di piccione, per chi parlasse il dialetto della mia città, sono dei colori che sono agghiaccianti, ma insomma c'è il trasù di Ciuc, non so quanti lombardi, però c'è questo colorino che evidentemente un bel vestitino trasù di Ciuc non è raccomandabile per molti eventi, ma insomma. Ora, oltre le differenze individuali all'interno della stessa cultura, della stessa lingua, ci sono evidentemente delle differenze tra lingue, sono sistematiche. Lingue diverse hanno nomi, un numero diverso di nomi per i colori. In una famosa serie di esperimenti, contestata, criticata, confermata per lo più, si studiò il fatto come si distribuiscono i nomi dei colori delle lingue. E questo schema che vi sto per far vedere è affascinante, molto molto interessante. Se le lingue hanno due soli nomi per i colori sono l'equivalente di nero e bianco. Cioè, le lingue non crescono il numero dei nomi dei colori a caso. Si sviluppano secondo una traiettoria, in alcuni casi evidentemente opzionale, se ha tre nomi avrà nero, bianco e rosso, se ne ha quattro avrà nero, bianco, rosso e o giallo o verde, se ha giallo il prossimo è verde, se è verde il prossimo è giallo, se ne ha uno, due, tre, quattro, il quinto sarà blu, poi marrone e poi una scelta degli altri. Questo fa vedere che se tu confronti il lessico dei colori delle lingue del mondo, se ne ha pochi avrà tendenzialmente quel piccolo nucleo e si espanderà secondo quest'altro nucleo. Perché l'esperimento è interessante? Perché Berlin e Kay nel 69, quando lo propongono, fanno un esperimento molto semplice. Sottopongono la gamma cromatica di qualsiasi negozio di vernici o di, che ne so io, di colori, qui ci sono dei colori sul tavolo per un evento di stasera di colori, e poi provano a vedere come le persone reagiscono alla capacità di discriminare colori diversi a seconda del dizionario che hanno. La risposta è semplice: anche se una lingua ha meno nomi per i colori, le differenze si percepiscono allo stesso modo. Certo, voi mi direte, ho capito, si parla di colori, e i sentimenti? I sentimenti, speriamo di avere una tavolozza di sentimenti, ma non ce l'abbiamo. Quindi chi fa scienza si deve basare su delle misure non soggettive, non approssimative. Per quello che sappiamo è che per quello che si può misurare, cioè dove i colori sono diversi, la lingua non fa differenza, percepisco i colori in modo diverso. Quindi diciamo, sul versante della percezione vi ho portato almeno un caso in cui si fa vedere che posso partire da una lingua che ha più nomi per i colori o meno, ma i colori, il tramonto io lo vedo lo stesso, allo stesso modo. Vero. E ragionare? Ragionare è ancora più complicato che vedere i colori. Distinguere il rosso e il nero, o il nero dal bianco, è una capacità che possiamo immaginare rappresentabile anche in termini neurobiologici, in modo non tanto difficile. Ma ragionare? Allora, su ragionare vi voglio parlare di una scoperta che tutte le volte che enuncio mi emoziono, perché costituisce una delle scoperte centrali sul cervello umano, però, come capita sempre per la linguistica, è una scoperta nascosta. Se voi prendete le persone comuni, incluso me, dite il tempo è assoluto o relativo? Relativo, parola d'ordine. Non puoi dire che è assoluto, lo sappiamo tutti. Puoi magari dimostrare perché è più difficile. Però diciamo così. Sul linguaggio, eppure questa scoperta è una scoperta importantissima. Per spiegarvela, in 5 minuti, ho scelto un esempio e spero di farcela. Prendiamo questa frase. Qualche uomo corre, una tipica frase da logica. Come si rappresenta qualche uomo corre? Ci sono tanti modi, posso descrivere la situazione. Posso descrivere che sono su un'isola, ci sono tanti uomini e alcuni di questi uomini che si chiamano Pietro, Giovanni, Franco e Andrea stanno correndo, gli altri no. Ma qual è una forma di rappresentazione logica? Beh, si potrebbe dire, se chiamiamo U l'insieme degli uomini e C l'insieme delle cose che corrono, se io dico che qualche uomo corre, vuol dire che l'intersezione tra i due insiemi, cioè la parte in comune tra i due insiemi, non deve essere vuota. Quella formula che voi vedete lì alla fine, molto semplice, è uno dei modi per interpretare qualche uomo corre. E fin qui, poche sorprese. Guardate cosa succede. In tutte le lingue, ma noi concentriamoci sull'italiano, se io dico qualche uomo corre, è vera anche quest'altra frase. È una frase un po' barocca, da laboratorio, però è una frase. Qualche uomo è un uomo che corre. Se è vera qualche uomo corre, è vera anche qualche uomo è un uomo che corre. Sì, è strana, nessuno direbbe la seconda frase, però è vera. E come faccio a rappresentare la logica di questa seconda frase con gli insiemi? Utilizzerò ancora U come l'insieme degli uomini, C come l'insieme degli uomini che corrono, e guardate combinandoli insieme cosa viene fuori. Viene fuori che l'intersezione tra gli insieme degli uomini e l'intersezione tra gli insieme degli uomini e le cose che corrono non è vuota. Questa proprietà che fa passare dalla prima alla seconda si chiama conservatività. Perché mi emoziona raccontarlo? Perché la scoperta che fecero Burrows e Cooper è che è vera in tutte le lingue del mondo. Tutti gli elementi che precedono i nomi e che costituiscono articoli, elementi come in questo caso dimostrativi o numerali, sono dotati della proprietà di conservatività, tutte. Prendete qualsiasi lingua che abbia queste categorie, se prendete il latino non aveva gli articoli, non potete farlo, ma se ce li ha, e il latino comunque aveva degli elementi che non erano articoli, ma ce li aveva, funziona questa cosa. E perché è sorprendente? È sorprendente perché è universale, perché è difficile da descrivere, perché non è intuitiva, perché non è deducibile dai fatti. Vedete, se io tornassi indietro per un istante, quando ho preparato questa slide, io mi dicevo, sarà facile o difficile per la gente che mi ascolta capirle? Poi mi sono detto, speriamo che non sia facile, perché quanto più questo è difficile, tanto più stride il fatto che noi da bambini la usavamo senza problemi. Quindi, tornando a quello che si diceva prima, la conservatività deve precedere l'esperienza e quindi deve essere determinata geneticamente per tutti i bambini. Siamo nati con l'istruzione della proprietà di conservatività. Forse soltanto i figli dei linguisti hanno papà e la mamma che dicono mi raccomando, il determinante è l'intersezione con l'intersezione del complemento. Allora, poi quello lì è diventato un serial killer probabilmente, quindi ce ne siamo liberati. Però almeno quegli altri. Capite voi che questa è una sfida enorme. E vuol dire che le due cose che vi ho almeno presentato, la percezione della realtà in base al vocabolario e il ragionamento, almeno queste diventa poco credibile che dipendano dalla lingua che parlo. Con questo sistema di riduzione del campo si può sperare di poter andare avanti. Stasera non vi presento i giochi finiti, vi presento come è tipico, tra l'altro, proprio di qui a Sarzana, mi è capitato di venire altre volte a presentare dei lavori in corso. La cosa bella è condividere con le persone il lavoro in corso, non le Bibbie già confezionate. Una delle cose che ci dice ora è che non sembrano esserci ragioni per quelle due cose lì, cioè le due tesi. Però non cedo alla tentazione di farvi vedere due altri esempi. Uno è un esempio che si basa sulla nozione di ridicolo. Ho provato a mettere su Google ridicolo e venivano fuori persone che non vi dico, ma dipendeva dal momento, dalla cronaca di giorni in cui ho cercato. Quindi ognuno rida per conto suo e si assuma la responsabilità della sua risata, che tanto poi ride bene che ride ultimo e non sappiamo bene. Sono ripreso qui, vero? Quindi non ho detto niente, però. No, però. Allora vi voglio far vedere, grazie, così quando vado dentro. Allora vi voglio proporre una citazione di un filologo autorevole tedesco che nel 1946 scrive questa frase, non credevo ai miei occhi, io l'ho citata qua ma è una forma più ridotta, la metto qui. In Grecia, fin dai tempi più remoti, cominciarono a svilupparsi le premesse linguistiche per l'elaborazione dei concetti scientifici. Non sarebbero sorte in Grecia scienza naturale e filosofia se non ci fosse stato l'articolo determinativo, in quanto non si sarebbe potuto fissare l'universale in forma determinata o dare a una forma dell'aggettivo o del verbo il valore di concetto, se l'articolo determinativo non avesse offerto la possibilità di formare tali astrazioni, da cui si deriva che Cicerone era un poveretto. Perché il latino non ha articoli e non si può parlare del bene e del male. È evidente che questa è una storpiatura, una pretesa ideologica che fa di una lingua che piace la lingua che crea. Non è vero. In tutte le lingue si può, per fortuna, parafrasare quello che accade in un'altra. Un altro esempio che volevo farvi, che non fa la differenza tra greco e latino, ma fa la differenza. Guardate, capire come si distribuiscono gli articoli nelle lingue contemporanee è uno dei grandi temi della linguistica formale. Mi ricordo di un congresso a Harvard dove a momenti ci si uccideva per la tesi su queste cose. Due italiani sono due persone a guida di queste, peraltro tutte e due all'estero, sono Gennaro Chierchia e Giuseppe Longobardi, hanno due teorie contrapposte su questa storia della distribuzione degli articoli. In italiano, se io voglio dire, se voglio, prendendo il nome di un animale, rappresentare la classe più grande possibile che contiene gli animali di quel tipo, uso l'articolo, cioè io dico il gatto. Il gatto può voler dire il gatto è salito sul tetto del mio gatto, però posso dire il gatto non ha le ali e non intendo quel gatto lì, ma la classe dei gatti. Come si dice in inglese il gatto non ha le ali? Se voi dite the cat does not have wings, vi ridono in faccia. Si dice cats don't have wings. E l'articolo non c'è, si usa il plurale. Eppure il concetto è identico. Le lingue sfruttano i mattoni, le strutture che hanno per costruire le strutture logiche. E poi c'è anche la questione delle parole. Io in una vita precedente mi sono innamorato di un verbo, che è il verbo essere. E ho lavorato per tantissimi anni sul verbo essere. È vero che c'era questa non me la risparmio mai in pubblico, la rifaccio, perché mi avevano fatto una maglietta con su scritto esperto di verbo essere, conoscerebbe esperta di verbo avere per coniugarsi. Non è mia, ma non è male. È fatta apposta, questo non si può. Come si fa a rinunciare a questa battuta? Che poi è l'unica che vi ricorderete. Ma cosa ha detto ieri Moro? È che voleva coniugarsi con una col verbo avere. Vabbè, sì. E allora succede che la nozione di essere è una delle nozioni principali della filosofia contemporanea. Soltanto che il verbo essere non c'è in tutte le lingue. In russo non c'è in tutti i tempi, in alcune lingue non c'è per niente. Anche in italiano abbiamo traccia di strutture in cui il verbo essere viene vicariato da altri verbi. Se dico il libro viene venduto solo nelle librerie, non uso è, uso viene. È un processo semantico che i linguisti chiamano candeggiamento, bleaching, quando certi verbi, a furia di essere usati, perdono colore e diventano altro. Comunque rimane che se la comprensione della nozione di essere dipendesse dalla presenza del verbo essere, in molte lingue sarebbe incomprensibile, perché in molte lingue non esiste, il che non è vero. Tutte le lingue possono comprendere cosa vuol dire essere e non essere. Dunque, evidentemente, questa nozione, la differenza nel vocabolario non è sufficiente per permetterci di immaginare differenze culturali così vistose. C'è poi la questione dell'equivoco del genio. Non esistono lingue geniali, però esistono commenti geniali sulle lingue. Questo sì. Per esempio il greco, io sono laureato in lettere antiche, è vero che poi soprattutto iniziando a San Raffaele di Milano, ho iniziato, qui c'è il professor Comi presente, si ricorderà i momenti eroici di questi nostri inizi su cervello e linguaggio. Fu coraggioso in un certo senso assumere un laureato in lettere antiche, pur che voleva coniugarsi, eccetera, eccetera, però in un campo del genere, perché è evidente che le riflessioni fatte sul greco e parzialmente sul latino sono riflessioni che hanno squadernato la maggior parte delle proprietà interessanti delle lingue contemporanee, almeno nella cultura occidentale. Quindi, se è vero che non esistono lingue geniali, non è vero che non esistono commenti geniali sulle lingue. E in altri termini, uno può dire delle cretinate in greco antico e può dire delle cose sublimi in dialetto pavese, tanto per includermi ancora nelle lingue che evidentemente non sono necessariamente geniali. Seconda parte. La seconda parte è una conseguenza della prima. Nella prima parte ho cercato di darvi delle ragioni per escludere che esistano lingue migliori e modi diversi di vedere la realtà a seconda delle lingue. Ma allora c'è solo una conclusione possibile, cioè che in fondo noi tutti parliamo la stessa lingua. Sembra di far torto alla realtà dei fatti. Se io in questo momento cambiassi e passassi immediatamente a un'altra lingua, voi ve lo capireste, anche perché magari alcuni di voi non mi capirebbero più. La svolta, cioè l'idea che le lingue abbiano una base geneticamente determinata, fu data proprio negli anni in cui si pensò che le grammatiche delle lingue non erano altro che costruzioni statisticamente rilevanti e che quindi una macchina poteva riprodurle. Sono passati 70 anni, è cambiata la capacità di calcolo delle macchine, è cambiata l'ampiezza dei dati da considerare, e questa idea sta ritornando. Secondo me è un peccato perché si torna indietro, però ogni tanto la storia è fatta di cicli. Ma vi voglio far vedere la citazione esatta di quel momento in cui cambiò tutto, in cui si intuì che le lingue dovevano avere una base genetica. Questa è la citazione. Il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente comparabili, di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati in modo speciale con una capacità di natura misteriosa. Ci vuole del coraggio per uno scienziato a usare la parola mistero. Questo scienziato si chiama Noam Chomsky e iniziò, questa mi piace riprodurla io a lezione, alla prima lezione dico ai miei studenti, provate a leggere questo primo articolo, è ancora scritto a macchina, fu ciclostilato improprio a MIT in quegli anni. Questo contiene, secondo me, il motivo matematico per capire come funziona l'ipotesi genetica. Ora vi chiedo un'altra volta di fare quell'operazione di zoom, di isolarci su un solo aspetto linguistico, perché sennò diventa un universo troppo grande. E l'aspetto che voglio, su cui voglio cercare di concentrarmi è la sintassi. Che cos'è la sintassi? Noi siamo gli unici esseri viventi in grado di produrre significati diversi cambiando l'ordine degli stessi elementi. Esempio, vi do tre parole. Due nomi e un verbo. Caino, Abele e uccise. Se voi dite Caino uccise Abele e Abele uccise Caino, avete due significati opposti, con gli stessi elementi nella stessa, però organizzati in modo diverso. Nessun altro animale, né essere vivente, è capace di costruire significati nuovi cambiando l'ordine degli stessi elementi. Questa cosa fu riconosciuta da Cartesio. Cartesio lo disse, non esistono persone che non siano capaci di esporre insieme delle parole, cioè sintassi, e con esse comporre un discorso con il quale far intendere il loro pensiero. E al contrario, non esiste un altro animale tanto perfetto, posto in una condizione tanto favorevole, da poter fare una cosa simile. Naturalmente, da Cartesio oggi sono passate centinaia di anni, la domanda è, ma noi abbiamo degli esperimenti che possano convalidare questa intuizione che ci sembra ragionevole? Ci fu un esperimento geniale, bellissimo, fatto negli anni 70 a Columbia University da Tom Bever e Laura Anna Petitto, che in realtà è una canadese. Tom Bever lavora adesso a University of Arizona insieme a Noam Chomsky, sono ancora colleghi, e loro provarono a insegnare a parlare a uno scimpanzé. Dal punto di vista etico è discutibile la cosa, perché lo scimpanzé fu preso alla nascita, strappato alla madre e messo in un contesto umano. Però ve lo descrivo. L'esperimento fu questo. Siccome si sa che gli scimpanzé non sanno usare la laringe, la bocca e la lingua come gli esseri umani, si disse, se questo non impara, magari è colpa di come è costruita la bocca. Allora gli insegnarono il linguaggio dei segni. Siccome le lingue dei segni sono lingue a tutti gli effetti, tanto complesse quanto qualsiasi altra lingua e diverse le una dalle altre a seconda di dove la impari, insegnarono una lingua dei segni allo scimpanzé. Lo scimpanzé si comportò in un modo straordinariamente interessante. Per i primi mesi imparava le parole come le impara un bambino. Loro potevano confrontare l'apprendimento dei bambini con quello dello scimpanzé e ogni giorno imparava parole nuove e arrivò a 128 parole, che sono tante. 128 parole non 128 lessemi, direbbero i linguisti, quindi tutte le voci del verbo amare valgono una. E poi, quindi 128 sono tante. Poi lo scimpanzé ha iniziato a combinare queste parole. In 19.000 sequenze non una si differiva dall'altra per l'ordine degli elementi. L'ordine non contava, lo scimpanzé non aveva la sintassi. Questa è una foto di Laura Enda, giovane. Con lo scimpanzé si chiamava Nim Chimpsky, per quella... quel gustoso atteggiamento dei linguisti, essere dei gran burloni. Comunque ha funzionato, almeno questo articolo uscì su Science alla fine degli anni 70 e la risposta all'articolo della domanda Can an ape create a sentence? Può un primate costruire una frase? È molto buffo perché ci fu un articolo di un giornale italiano che mise in evidenza questo fatto. Se voi vedete il titolo, Can an ape create a sentence? Vi fa vedere e leggete l'articolo, capite come evidentemente il giornalista non aveva letto bene l'articolo, perché parlava delle graziose bestiole che volando di qua e di là, no, non erano api. Poi fagli capire che poi le api mute che imparano il discorso dei segni, però insomma il mondo è strano quindi. Allora, adesso siamo al punto. Vedete che la domanda che io avevo proposto era ma parliamo tutti la stessa lingua? E come facciamo allora se io sono coerente con quello che vi ho detto prima? Cioè se io voglio utilizzare un metodo che sia ragionevole, che si possa discutere, che si possa misurare, cercare di convincervi che parliamo una stessa lingua? Beh, posso costruirne una diversa. La realtà certe volte si fa capire con l'impossibile. L'impossibile è l'insieme complementare del possibile. Se l'impossibile non si capisce, vuol dire che è valido il possibile. Immaginate che io, invece che studiare il linguaggio, studiassi come digeriscono le persone, ma non potessi aprire l'addome per una questione culturale, non si potesse guardare dentro la pancia degli esseri viventi, degli esseri umani. Potrei cercare di capire come si digerisce avendo una popolazione e dando a tutti delle cose da digerire. Alcune cose verranno digerite, altre no. Si può digerire, per esempio, ci sono delle differenze culturali, chiaramente, qualcuno digerisce la pasta, qualcuno digerisce le cavallette, a me se mi fanno un soffritto di cavallette magari reagisco male, però ci sono certamente le parti del mondo in cui invece le sanno cucinare anche molto bene. Certamente in nessuna parte del mondo nessuno berrebbe un cocktail di cherosene, volontariamente, poi dopo che non ci facciano bere questo e l'altro, è un altro discorso, però volontariamente no. Ecco, quello che noi abbiamo fatto è stato proprio di costruire delle grammatiche impossibili, ma per sapere com'è una grammatica impossibile vi devo dare una piccola ricetta, cioè vi devo dare una regola che sembra essere valida in tutte le lingue del mondo, ed è questa, è molto semplice. In nessuna lingua, nessuna regola può basarsi sulla posizione fissa di una determinata parola nella sequenza di parole di una frase. Questo è molto semplice, vi faccio vedere, questa è la reazione che dovrebbe avere il vostro cervello come quando guarda questi dadi. Supponiamo di avere questa frase, Pietro legge libri, e io vi chieda come compito di formularla al negativo. È molto facile, si dice Pietro non legge libri. Se tutto l'italiano del futuro si limitasse a queste due frasi, noi saremmo legittimati a dire che la regola della negazione in italiano è di mettere il non come seconda parola. Ma è evidente che è una stupidaggine, perché se io invece dire Pietro dico mio fratello legge libri, la frase negativa non sarà mio non fratello legge libri, ma mio fratello non legge libri. Cioè l'elemento non slitta in avanti tanto quanto è grande il soggetto che si fa spazio nella frase. Ecco, questa struttura ad espansione è una particolarità di tutte e solo le lingue umane. È valida universalmente e si chiama principio di ricorsività. Guardate, vi faccio vedere un altro esempio molto semplice. Si capisce subito da questa frase, dice perché c'è la frase che pende, dove l'ha scritta? In realtà pende e si capisce adesso perché. Tra Ugo e Corre c'è un legame, questa è una frase, ma io posso costruire Ugo che ha da conoscere Corre, cioè posso mettere una frase dentro una frase. Posso anche dire Ugo che Pietro dice che ha da conoscere Corre, Ugo che Isa sa che Pietro dice che ha da conoscere Corre, Ugo che Peo sostiene che Isa sa che Pietro dice che ha da conoscere Corre, poi per fortuna finiscono i limiti della slide e uno non va più avanti. Ecco, questo principio di ricorsività, cioè la possibilità di inserire materiale nelle sequenze estendendole, vale per tutte le lingue umane, a tutti i livelli di analisi. A chi piacciono le formule si dice che se c'è una relazione tra X e Y non posso mettere una relazione tra Z e W e mantenere la relazione tra X e Y. È questo che si chiama appunto principio di ricorsività. La domanda è, il principio di ricorsività che appartiene a tutte le lingue umane, per uno che è interessato a mostrare che parliamo tutti la stessa lingua, deriva dalla cultura, dall'abitudine o è un prodotto della struttura del nostro cervello? Vedete, una risposta possibile potrebbe essere quella storica, questo è un mappamondo a testa in giù, che fa vedere appunto ancora una volta, noi tutti siamo figli di una coppia in cui uno dei due aveva un gene sbagliato e questo gene sbagliato conteneva il linguaggio, era un maschio e una femmina, e da allora i suoi discendenti, che siamo noi, abbiamo ereditato questa capacità di parlare, siamo solo noi, siamo nati, abbiamo questi nonni antichissimi in Africa e poi ci siamo espansi come formichine sul pianeta. Quindi una risposta potrebbe essere semplicemente che l'origine è comune, cioè il fatto che non esistano lingue per cui c'è una parola con una posizione fissa, sia un fatto casuale. La prima lingua non aveva quella regola e tutte le altre l'hanno ereditata. Come si fa allora a provare che non è così? Si fa un salto culturale e metodologico, che è quello dell'utilizzo proprio degli strumenti tipici delle neuroscienze contemporanee, per esempio la risonanza. Quindi in questo caso proprio il mio riferimento, come facevo prima, agli esperimenti fatti all'inizio a San Raffaele, è proprio decisivo, cioè si è iniziato ad abbinare una tecnologia, una tecnica che serviva per le diagnosi cliniche anche per verificare il funzionamento in vivo di alcuni aspetti del cervello. Ora vi faccio vedere in modo molto semplice come noi abbiamo ragionato. Abbiamo distribuito Abbiamo scelto una popolazione monolingue, erano dei tedeschi, della ex DDR, una parte del mondo in cui era obbligatorio conoscere una sola lingua, non se ne poteva conoscere molto, una struttura dittatoriale molto forte. Questa generazione conosceva soltanto il tedesco. Gli abbiamo insegnato l'italiano e gli abbiamo messo dentro delle regole possibili e delle regole impossibili. Guardate cosa è successo. Abbiamo misurato la padronanza delle regole. Cioè, man mano loro diventavano sempre più bravi a capire le regole possibili e impossibili. E poi siamo andati a misurare nel cervello il flusso di sangue in quell'area del cervello che sapevamo essere coinvolta col linguaggio, nel linguaggio. Guardate il risultato. Per le regole possibili, più diventavano bravi, più aumentava l'afflusso di sangue in quell'area. E con le regole impossibili è successo esattamente il contrario. Il cervello ha riconosciuto, senza istruzioni, che si trattava di regole impossibili. Quindi vuol dire che non era un fatto culturale, quindi vuol dire che era programmato biologicamente per fare questa cosa e che non c'entrava neanche il significato. L'abbiamo riprovato facendo una cosa che in realtà in qualche modo ancora la ricerca linguistica alla letteratura. Le letterature di tutti i tempi, inventano lingue nuove. Abbiamo fatto la stessa cosa noi. Adesso, se non arriva nessuno proprio esattamente in questo momento, se no dice chissà cos'è, il gulco gianigeva lebrale, nafantavano gli oprammi, il lappento non tonce mai, quella molmeca non allenava la Frida, il triago fabbisce gli ostaci. Ecco, il vostro cervello in questo momento sta disperatamente sfogliando il dizionario che avete in testa e dice il gulco, il gulco, il gulco. Poi ovviamente sono i poeti che ci giocano, Lewis Carroll per primo, poi c'è l'Agnosi delle fanfole in italiano, che è un libro molto bello di poesie con parole inventate. Comunque anche in questo caso noi abbiamo mostrato che valeva quel principio. Prima di arrivare poi verso gli altri minuti che mi rimangono, c'è una domanda che però rimane in qualche modo residua ed importante. Esistono lingue più complicate di altre? Perché se parliamo la stessa lingua, la risposta deve essere no. Ma se noi proviamo a imparare domani, noi che parliamo italiano, domani proviamo a imparare l'ungherese. O il dialetto di Bergamo, no, qui c'è qualche bergamasco. Allora, anche in questo caso è molto interessante, cioè se la domanda se esistono lingue più complesse di altre, è una domanda che attanaglia la linguistica contemporanea. Fu fatto un congresso molto importante, interessante a Seattle, nel 2012, 2012, dove alla fine si arrivò alla conclusione che era impossibile avere una misura di complessità, però non voglio lasciarvi con una risposta nichilista. Intanto vi faccio vedere che il bilancio è troppo complicato. Una grammatica, scusate, questo l'ho lasciato in inglese, ma è molto facile. Una grammatica è fatta almeno, è una torta fatta di quattro fette. C'è il suono, c'è la fonetica, c'è la morfologia, cioè i paradigmi delle parole, i plurali, i verbi, c'è la sintassi, che è quella di cui vi parlavo prima, e poi c'è la semantica, i significati. Ecco, una lingua semplice in un componente può essere più complicata nell'altro. L'immagine che io ho in mente è quella del cubo di Rubik. Quando voi provate a lavorare sulle lingue, calcolate la complessità, appena calcolate la complessità di un punto, vi si mettono in gioco degli altri e vi sfugge la possibilità di vedere come funziona il tutto. E vi ho fatto anche qui un esempio molto semplice che però a me convince. Questo qui è il paradigma dell'italiano e questo è quello dell'inglese. È evidente che a tutti sembra più semplice l'inglese dell'italiano, anzi lo è. L'inglese ha una sola desinenza nell'indicativo presente, l'italiano ne ha sei. Ebbene, questa differenza di complessità in realtà complica le lingue dove noi non ce le aspettiamo. In italiano io posso dire una frase come le aquile volano, ma anche volano le aquile. Cioè noi italiani possiamo mettere il soggetto davanti o dietro al verbo. Gli inglesi possono solo dire eagles fly, they cannot, non possono dire fly eagles, c'è un po' il ritardo, non possono dire fly eagles, quindi la lingua che ha un sistema verbale più semplice deve però contenere una regola che dice il soggetto è rigidamente in posizione preverbale e questo avviene sempre nella grammatica, però c'è una prova straordinariamente convincente che ci dice che le lingue hanno la stessa complessità. E ce la danno i bambini. Questo grafico rappresenta, secondo una certa prospettiva di apprendimento, la età media in cui i bambini di tutte queste lingue imparano a parlare. In altri termini, al variare delle lingue, i bambini impiegano mediamente lo stesso tempo nell'acquisire la lingua, cioè circa 4 anni. Ovvero, per i bambini, le lingue sono complesse esattamente allo stesso modo. Per gli adulti la situazione è tutta diversa. Il grafico che vi faccio vedere qui è preso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Loro si occupano, tra l'altro, di insegnare lingue straniere ai soldati che devono andare in giro per il mondo e possono calcolare qual è il periodo medio di apprendimento delle lingue. Ed è evidente che ci sono gruppi diversi. Sono molto interessanti però, perché per esempio il tedesco, che è una lingua germanica come l'inglese, è in un gruppo più difficile per loro. E poi cioè, è molto interessante che arabo e cinese siano le due lingue più difficili per gli americani. Ma detto questo, la cosa più interessante di tutte è che quest'idea che ci sia fondamentalmente una sola lingua per tutti fu presa sul serio in un dominio scientifico che veramente non vi aspettate e che è in qualche modo rappresentato da questa immagine. Cosa c'entra uno starnuto? Io ora vi sto parlando, voi siete investiti da onde di suoni che contengono strutture linguistiche e voi il vostro cervello decifra le mie frasi. Se io vi starnutissi in faccia, oltre a ricevermi un consiglio, il vostro corpo si attiverebbe per dire cosa mi è arrivato contro. Devo decifrare gli antigeni che stanno arrivando e produrre degli anticorpi. E i medici, fino a, certamente agli anni 70, avevano due possibilità. O gli anticorpi sono prodotti lì per lì, o gli anticorpi sono prodotti da prima e tiro fuori quelli che mi servono. Una persona, Neil Yerne, disse: trovo stupefacente che il sistema immunitario possieda un livello di complessità che suggerisce analogie più o meno superficiali, ma comunque sorprendenti con il linguaggio umano. Cioè, prima di ogni esperienza noi siamo equipaggiati alla nascita di una quantità sovrabbondante di anticorpi, alcuni per malattie che magari non incontreremo mai. Allo stesso modo, lui dice, come prima di ogni esperienza siamo equipaggiati dalla nascita di una quantità sovrabbondante di grammatiche, alcune per lingue che non parleremo mai. Questa persona si è presa il premio Nobel per la medicina, per aver decifrato le nuove strutture del sistema immunitario. Ora, la conclusione di questa parte, poi mi avvio verso le ultime osservazioni, è che, salvo variazioni sistematiche, tutti parliamo la stessa lingua, perché le lingue sono il prodotto dell'architettura del cervello umano e non il risultato di una convinzione arbitraria di natura culturale, altrimenti quel grafico non avrebbe avuto quella disgiunzione che voi vedevate. Già, ma questo cosa ci dice del futuro? Perché noi abbiamo una registrazione storica, tra l'altro neanche tanto antica, ci sarebbe un altro argomento da affrontare che affronto un po' nel libro, ma che è molto complicato. Noi esseri umani abbiamo una testimonianza di come parliamo che ha più o meno 5.000 anni, i 2.000 della nostra era e i 3.000 che vanno fino al linguaggio ittita, ma non è che abbiamo altre testimonianze. Ma la nostra, ma noi siamo in giro, così come siamo fatti ora, da almeno 100.000 anni. E com'è andata in quegli altri anni? Cosa si parlava? Non abbiamo fossili, ci sono delle osservazioni interessanti da fare. Però voglio parlarvi di una cosa che è un equivoco veramente fuorviante. Negli anni precedenti alla scrittura dell'evoluzione della specie di Darwin, i linguisti avevano utilizzato la nozione di albero per rappresentare la parentela tra le lingue, esattamente come la parentela nelle famiglie. Poi i biologi si sono impossessati di questa metafora dell'albero anni dopo, e ha avuto un effetto strano, cioè quello di far pensare che le lingue rappresentate sull'albero si evolvono come si sono evolute le specie viventi. E non è vero, semplicemente non è vero, non era neanche nelle intenzioni. Nell'albero del biologo voi avete, per esempio, che la gallina aveva come antecedente di specie il dinosauro, però non vedete in un giardino gallina e dinosauro insieme. Qui voi potete avere invece delle lingue che hanno un antecedente che sopravvive esattamente come le lingue che derivano da quell'antecedente lì. Quindi non è una evoluzione. In qualche modo è stato proprio Chomsky, secondo me, a dire la parola definitiva su questa cosa, in una relazione che fu fatta all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola universitaria di Pavia, dove io lavoro e insegno. E lui disse: le lingue non sono organismi, non si evolvono. Ciò che si evolve è la facoltà di linguaggio di chi usa lingue, e cioè gli esseri umani. Questa cosa qui era stata capita già nel passato e che in qualche modo era stata colta anche da pittori e artisti. Guardate questa immagine, voglio farvela vedere. Questo è Darcy Thompson, che fa vedere che tutti i tipi di pesci non erano che trasformazioni di uno stesso modello in cui voi stiravate in modo diverso la struttura soggiacente. E questa cosa qui l'aveva imitata da Albrecht Dürer, che nel 1528 fa vedere che i tipi di volti non sono nient'altro che stirature, stiramenti, non so come dirlo, di una griglia simile. Ecco, in questo senso le lingue cambiano, ma non si evolvono. Non affronto altri argomenti se non uno solo, che è quello della comunicazione. Anche qui c'è un altro inganno. Vedete, la storia della riflessione scientifica sul linguaggio è più una demolizione che una costruzione, ma questo la dice lunga su come noi sentiamo l'appartenenza alla lingua e il pensiero come qualcosa di molto vicino, da cui è difficile staccarsi e ragionare. Quindi una delle cose che si dice è che le lingue si sono evolute per comunicare. Invece quello che sappiamo dalla struttura del linguaggio umano, in particolare della sintassi, è che la lingua non è stata progettata per la comunicazione, è utilizzata per la comunicazione, ma non progettata. Questo l'abbiamo scritto in un lavoro che ho avuto l'onore di pubblicare insieme proprio a Chomsky, Angela Friederizzi, tra gli altri, sulla struttura, sulla funzione della lingua e della sua evoluzione. Ma per convincervi che tra la funzione e l'evoluzione che ha portato a quella struttura c'è una differenza. È un po' come dire che nessuno direbbe che la mano si è evoluta per scrivere con una biro. Semmai, siccome la mano si è evoluta in quel modo, io impugno la biro e poi scrivo. Ecco, dovremmo immaginare che la struttura del linguaggio è così. Noi non sappiamo perché è questa, ma la sfruttiamo per comunicare. Ma la natura è piena di esempi di questo tipo. In natura, questa specie di bricolage genetico fa in modo che noi produciamo degli oggetti che poi utilizziamo per funzioni per cui non erano stati progettati. Allora io, per farla breve, quando vedo che a lezione ho degli studenti che sono un po' stanchi, faccio vedere questa immagine, che è bellissima. Questo è quello che fa la natura. Quel cane lì ha detto: guarda che padrone geniale che mi ha fatto la cuccia a forma di collo, che c'ho il muso lì, che e c'è anche uno spazio un po' per respirare. Invece no. Ecco, noi siamo fatti così. Probabilmente noi siamo fatti in modo tale che utilizziamo quello che abbiamo. Quello che noi abbiamo, però, appunto, non può far torto a un fatto evidentissimo, cioè che noi tutti esseri umani non parliamo la stessa lingua. Noi non parliamo la stessa lingua. Questo che per la cultura di tante civiltà è considerato una dannazione, ho iniziato a pensare che forse è un dono. Perché lo ritengo un dono? Perché la possibilità di riconoscersi in gruppi piccoli probabilmente è stato l'ingrediente che ha tenuto piccole le comunità quando la civiltà era agli albori. Se avessimo capito tutto di tutti, forse ci mettevamo tutti insieme e non si reggeva, non si riusciva a organizzare l'acqua, i morti, il cibo, ci saremmo ammalati. Invece c'è rimasta questa programmazione per cui ci si riconosce diversi anche per una piccola diversità di accento. Io non so da dove veniate voi e non so da dove pensiate che venga io, ma quasi tutti voi si immaginano che io non vengo da dove veniate voi, perché ho un accento un po' diverso, sono di Pavia. Il pavese parla un lombardo, però con una che è una lingua bastarda, proprio adesso dice il prossimo libro, le lingue bastarde, con il pavese. No, perché è una lingua che ha la fonologia del piacentino, la sintassi del milanese e la morfologia del piemontese, e viene fuori il pavese, che è questa struttura che parla. Ma si riconosce, certe volte tu riconosci anche persone che vengono da quartieri diversi della stessa città. E allora forse Babele è un dono, forse Babele è veramente un dono. E l'eolinguistica, il futuro che non ci aspetta, è proprio dovuto al fatto che, anche se nel passato sono stati fatti esperimenti con lingue artificiali su neonati, noi non siamo predisposti per acquisire delle lingue se non quelle del dominio che fa parte del nostro bagaglio genetico. Certo, bisogna stare attentissimi alle manipolazioni ideologiche sul lessico. Ad esempio, faccio un esempio semplicissimo. Guardate la medicina contemporanea. Fino agli anni 40, ma non solo nella medicina, anche nelle scienze, un oggetto nuovo o una nuova patologia veniva classificata utilizzando una parola nuova basata su radici greche e latine. Perché? Perché la maggior parte delle persone che accedevano a livello universitario conosceva il greco e il latino. Se io dicevo televisione, emicrania o psicopatologia, tu capivi di cosa parlavo. La medicina contemporanea, ma non solo la medicina, sfrutta gli acronimi. Tu hai una GERD, devi utilizzare un modem, oppure ancora più subdolamente utilizzi dei forestierismi che potrebbero essere tradotti ma che invece non traduci, o se no condizioni le persone a preoccuparsi dello spread, salvo che poi magari, se ti chiedi che cos'è questa parola su cui c'è un'aspettativa generale, non ottieni. Quindi il pericolo certamente non è nella creazione di una grammatica innaturale, ma certamente di un lessico innaturale. Però questa cosa la dico per farvi vedere come si legano alle volte le esperienze personali. Io, volendo raggiungere con queste idee di linguistica che mi appassionano un pubblico di non linguisti, a un certo punto ho deciso di raccontare una storia che ho messo in un romanzo dove c'era una lingua pericolosa inventata, una lingua assassina, una lingua che porta il protagonista a passare dalla Corsica a New York tra inseguimenti, eccetera, eccetera. E a un certo punto si parla di esperimenti atroci. Si parla, per esempio, di un esperimento in cui dei bambini vengono allattati e fatti crescere da donne a cui veniva amputata la lingua per evitare che imparassero a parlare. Non vi dico che cosa non mi hanno scritto i lettori. Ecco, questo caso qua è descritto da Erodoto. Io ho ficcato un mare di esempi che ci sono nella storia della letteratura sulla lingua. Cioè la domanda sulla lingua che ci aspetta, sulla lingua del futuro e sui rischi della lingua non è una domanda nuova, è una domanda antica, è una domanda che in qualche modo ci porta a una conclusione che però oggi può essere sostenuta da un'idea sperimentale, da degli esperimenti che ho avuto voglia di condividere con voi, come quelli sui colori, sulla logica, sulle lingue impossibili con la risonanza. Io spero in questo modo di essere riuscito a smontare alla radice il razzismo linguistico e con questo della possibilità di costruire delle graduatorie tra popolazioni che non colpiscano l'altezza, il colore della pelle o la forma degli occhi, ma la capacità di descrivere la realtà, di pensare e di riconoscersi negli altri, che poi in fondo vuol dire capacità di amare e non sono mica disgiunte. Allora io spero in questa chiacchierata questa sera di avervi mostrato che non esistono lingue migliori di altre, la percezione della realtà e la logica non dipendono dalla lingua che si parla, perché le nostre lingue sono variazioni su un unico progetto biologico comune a tutti gli esseri umani. E spero alla fine di convincervi di una cosa, che se si tratti di lingua o si tratti anche di qualsiasi altra possibile realtà, sono le differenze che rendono possibile la vita e che forse va bene, è un dono, forse tutte le diversità lo sono. Grazie. Grazie.